credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi è nostra ospite in studio la professoressa Luisa Gorlani, che oltre ad essere un ospite graditissima è anche una nostra amica, perciò siamo molto felici di accoglierla.
Grazie, sono felice anch'io.
Dunque, Luisa Gorlani, come forse alcuni dei nostri ascoltatori ricordano, perché appunto sei stata nostra ospite in altre occasioni, è un'insegnante, ha ricevuto tra l'altro recentemente un premio molto importante che so che tra l'altro ti fa un grandissimo piacere, che è il premio di Insegnante d'Italia per la competenza, la creatività, la coscienza educativa profusa in 30 anni di insegnamento nelle scuole veramente di tutte le regioni d'Italia, quando hai viaggiato per tutta Italia. Oltretutto è una scrittrice, ha scritto diversi volumi che abbiamo avuto occasione di presentare in trasmissione, e proprio recentemente in Campidoglio, proprio all'inizio del 2013, ha ricevuto il premio Eccellenze Femminili. Uno degli ultimi lavori appunto di Luisa Gorlani è un saggio letterario dal titolo Roma e Lazio, letteratura e civiltà, che è stato edito da Palombi Editore. E il tuo amore veramente per la poesia ha fatto sì che tu ti sia dedicata in maniera particolare anche proprio alla letteratura italiana dalle sue origini fino a quella del secolo scorso, fino al Novecento, fino alla poesia più recente. E proprio all'inizio di questo mese, il 9 di gennaio, c'è stato un incontro, uno degli incontri culturali, uno dei mercoledì culturali che si tengono a Sant'Anna in Vaticano, in cui l'argomento appunto dell'incontro è la simbologia degli alberi in poesia, da Dante a Quasimodo. È stata una serata piacevolissima che ha avuto appunto un grande successo. Abbiamo pensato di parlare proprio di questa simbologia che attraversa un po' tutta la letteratura italiana. Come mai hai deciso di parlare appunto di questo argomento e di questa simbologia in maniera particolare?
Perché mi ha sempre attratto l'idea di andare al di là dell'apparenza delle cose per arrivare all'essenza. Tant'è vero che Baudelaire dice che la natura è abitata da foreste di simboli, e se noi non riusciamo a decodificare le famose corrispondenze tra i fenomeni della natura e la vita umana, è come se attraversassimo la vita bendati, ignari dei suoi profondi significati nascosti. Gli alberi in particolare sono l'archetipo della vita stessa, tanto che la storia dell'uomo incomincia con un albero, l'albero della conoscenza del bene e del male, che è in qualche modo la proiezione della volontà divina, è l'elemento di confine ma anche di congiunzione fra la terra e il cielo, fra l'umano e il divino. Tant'è vero che dalla sacralità dell'elemento arboreo nasce la tendenza umana a nutrire il culto degli alberi, attribuendo e consacrando ogni albero ad una divinità diversa. Per esempio la quercia a Giove, il salice a Giunone, l'olivo ad Atena, il leccio a Pan, che ne so, il pioppo ad Ercole, l'olmo ad Orfeo. Gli alberi dunque sono, potremmo definirli, i fratelli verdi che ci accompagnano dai primordi della storia e che nel loro ciclo vitale simboleggiano i miti della vita, della morte, della risurrezione. La struttura stessa degli alberi rappresenta la struttura della personalità umana e del suo ciclo vitale. Le radici sono le origini, il nostro passato, l'inconscio. Il tronco è il presente, il conformarsi e solidificarsi dell'io nel confronto con la dura realtà, I rami, invece, con le loro foglie e frutti, sono il futuro, l'aspirazione all'oltre, il superio, il bisogno di darci una norma e quindi la maturità, la capacità di fruttare. C'è quindi una stretta affinità fra alberi e uomini. L'albero è quindi una sorta di bussola che ci aiuta ad orientarci, è un maestro di vita. Per esempio, che con la sua fotosintesi clorofilliana ci insegna ad assorbire anidride carbonica, cioè le negatività della vita, per poi metabolizzarle ed emettere ossigeno, cioè restituire positività. E con la sua potenza di radicamento, la sua capacità di flettere durante le tempeste, la sua forza di resistere senza essere spezzato, è l'espressione del coraggio di vivere. È la linfa, è il principio di crescita e di rinnovamento, è un asse dell'universo che nella sua dualità raccoglie la totalità dei significati dell'uomo e del mondo, la fragilità e la forza, l'ombra e la luce, la materia e lo spirito, l'essere e il divenire, il terrestre e il celeste.
E naturalmente molti poeti hanno intuito queste cose di cui tu parlavi, intanto questa simbologia, questa vicinanza, diciamo, no, tra proprio l'essenza stessa dell'albero e la vita stessa dell'uomo, e quindi qui questo tema ha attraversato proprio in chiave di metafora un po' tutta quanta la poesia.
Yes.
Nella conferenza ovviamente avevi un'antologia vastissima, noi questa mattina vogliamo presentare un'antologia molto più ridotta, diciamo, però partiamo da quale grande autore?
Dal grande Dante, che è la pietra miliare di tutta la letteratura italiana e forse mondiale.
E di Dante dunque leggiamo un brano dal primo canto dell'Inferno, appunto La selva oscura. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ah, e quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Io non so ben ridir com'i ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fu al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto per ogni calle.
Ecco, la selva oscura di Dante è quindi l'allegoria dell'ultimo paesaggio terreno della Divina Commedia. È quel locus horridus, tenebroso e pauroso, che l'uomo deve attraversare prima di entrare nell'aldilà. E rappresenta l'intrico di passioni che si agitano nel cuore dell'uomo e che lo conducono a errori e crimini. Quel luogo d'ombre, là dove il sol tace, dice Dante, è il passaggio obbligato della nostra fragilità e fallibilità umana, che raffigura il buio della coscienza caduta nell'errore e nel peccato. Dante infatti parla dello smarrimento che conduce l'uomo nella selva oscura, che è la diritta via, era smarrita, e parla di sonno della ragione, di una sorta di obnubilamento che conduce l'uomo ad agire distinto e a deragliare dalla retta via, incapace di autocontrollo, di autodominio, perché è prigioniero di se stesso, dei propri istinti, delle proprie passioni. Ma Dante, uomo medievale, con forte sentimento religioso, guarda in alto e vede i pendii di un colle rischiarati dai raggi del sole, il sole della grazia divina a cui egli tende e che porta l'uomo alla salvezza e alla felicità.
Quindi questo primo brano ci presenta gli alberi, la selva, appunto la selva oscura, come un locus, dicevi,
horridus.
Ci sono
sì.
Però altri poeti che l'hanno visto in altro modo. E passiamo questa volta ad un altro grandissimo della nostra letteratura, che è Ludovico Ariosto, di cui leggiamo invece un brano dall'Orlando Furioso, dal canto sesto, cioè Ruggero nell'isola di Alcina. Con Ruggero seco il grande Augel discese, culte pianure vide e delicati colli, chiare acque, ombrose ripe, prati molli, vaghi boschetti di soavi allori, di palme e d'amenissime mortelle,
cedri ed aranci che avevano frutti e fiori con testi in varie forme tutte belle facevano riparo ai fervidi calori dei giorni estivi con loro spesse ombrelle. E tra quei rami, con sicuri voli, cantando se ne giano i rosignoli. Come si presso l'ippogrifo a terra, che esserne può men periglioso il salto, Ruggier con fretta dell'arcion si sferra e si ritrova in sull'erboso smalto. Qui vistando il destrier che aveva lasciato tra le più dense frasche alla fresca ombra, per fuggirsi rivolta, spaventato di non so che dentro al bosco s'adombra.
Allora, Ariosto nel suo Orlando Furioso parla del gentil paese dell'isola di Alcina, dove atterra Ruggero in groppa all'ippogrifo, come di un paese abitato da vaghi boschetti di soavi allori, che rappresentano, al contrario di Dante, il locus amenus, tipicamente rinascimentale, capace di offrire grazia, piacere, ombra e refrigerio, canto di uccelli, pace e libertà. Accanto però alla rinnovata coscienza della natura come forza viva e creatrice emerge l'elemento fantastico e leggendario. L'ippogrifo, infatti, legato da Ruggero ad un mirto, all'improvviso, dice Ariosto, per fuggir si rivolta spaventato di non so che dentro al bosco adombra. Si scopre così che in quel mirto era chiuso lo spirito del paladino di Francia, Astolfo, tramutato in albero da Alcina, la perfida maga che prima attrae gli uomini con la sua seduzione, poi li tradisce e li trasforma in vegetali, perché non vadano dicendo della sua vita lasciva, lei dice. Il bosco si fa così luogo di incantesimi, di imprevedibili sorprese, di inquietanti metamorfosi e magie.
Passiamo adesso ad un altro poeta, facciamo un salto temporale abbastanza ampio, e andiamo forse alla poesia più famosa della letteratura italiana dedicata agli alberi. I nostri ascoltatori avranno intuito che stiamo parlando di Giosuè Carducci e della famosissima poesia Davanti San Guido.
I cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar, quasi in corsa, giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar, mi riconobbero e, bentorni ormai, bisbigliaron ver me col capochino. Perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Nidi portiamo ancor di rusignoli. Dè perché fuggi rapido così? Le passere la sera intreccian voli a noi d'intorno ancora. O resta qui. Bei cipressetti miei, fedeli amici d'un tempo migliore. Oh, di che cuor con voi mi resterei? Guardando, io rispondeva. Oh, di che cuore? Ben lo sappiamo. E il vento ce lo disse che rapisce degli uomini i sospir, come dentro al tuo petto eterne risse ardon, che tu ne sai né puoi lenir. E Pan, l'Eterno, che su l'erme alture a quell'ora e nei pian solingo va, il dissidio, o mortal, delle tue cure, nella diva armonia sommergerà. E quello che cercai, mattina e sera, tanti e tanti anni invano, e forse qui, sotto questi cipressi, ove non spero, ove non penso di posarmi più.
Ecco, in Davanti a San Guido Carducci rivede dal treno i luoghi della sua infanzia e intesse coi cipressi che sembrano corrergli incontro un dialogo, specchio della visione tipicamente romantica della natura, percepita come qualcosa di vivo, che partecipa da vicino alle vicende umane. I cipressi, infatti, sono i depositari dei segreti del suo cuore. Ben lo sappiamo, come entro il tuo petto eterne risse, ardon, che tu ne sai, ne puoi lenir, dice Carducci. Lo invitano quindi a confidarsi con loro e gli promettono il ritrovamento della sua serenità, del suo equilibrio. e pan l'eterno, il dissidio mortal delle tue cure nella diva armonia sommergerà, dice Carducci. Il ritorno alla natura prospettata dai cipressi risulta dunque essere l'unico rimedio agli affanni umani, con la sua divina armonia, col suo ritmo vigoroso e la sua pace. La vitale comunione con essa sembra essere la sola salvezza.
È un ritorno alla natura che è anche un ritorno, se vogliamo, all'infanzia, no? Perché ovviamente questi cipressi rappresentano passato. Ed è ovviamente premiato da una grande malinconia, perché poi c'è il senso della morte. Noi ovviamente abbiamo letto solo uno stralcio della poesia, ma c'è anche il fantasma della nonna che appare. C'è proprio
in
questo senso di una pace che è anche una pace eterna, no? d'un allontanamento dalle cure e dalle preoccupazioni dell'uomo. L'ultimo brano che vogliamo invece prendere in esame, che è di Quasimodo, presenta invece un senso appunto della natura che non è un senso tanto di pace quanto di vitalità inesausta. Uno dei brani più belli di Salvatore Quasimodo, si intitola Specchio.
Ed ecco, sul tronco, si rompono gemme, un verde più nuovo dell'erba che il cuore riposa. Il ceppo pareva già morto, piegato sul botro. E tutto mi sa di miracolo. E sono quell'acqua di nube che oggi rispecchia nei fossi più azzurro il suo pezzo di cielo, quel verde che spacca la scorza, che pure stanotte non c'era.
Ecco, nella poesia Specchio, Quasimodo, con l'essenzialità tipica dell'ermetismo e ispirandosi all'insegnamento del simbolismo, dopo lunga contemplazione delle proprie pene e speranze, si identifica con un tronco d'albero che, pur sembrando, come dice lui, già morto, piegato sul botro, all'improvviso incomincia a germinare. Il fenomeno è presentato come il risultato faticoso di uno sforzo che l'anima compie per liberarsi da lunghe e quasi mortali sofferenze fisiche e spirituali. E proprio nel confronto con le fatiche e le sofferenze di prima, la coscienza del rifiorire è percepita come un miracolo, come un evento straordinario, imprevedibile e dirompente. La riduzione ad albero consente al poeta di godere più pienamente e liberamente i pochi ma stupendi elementi della gioia primaverile: una pozza d'acqua, l'azzurro tenero del cielo che si riflette in essa, il verde che spacca improvvisamente la scorza delle gemme e decreta il trionfo della vita sulla morte. E l'albero si fa così simbolo della rigenerazione, della risurrezione.
Quindi potremmo dire che dobbiamo imparare dagli alberi, è così?
Per concludere direi proprio che gli alberi sono mitici depositari di virtù e maestri di vita che ci insegnano praticamente le qualità fondamentali che noi dovremmo acquisire, cioè forza e sopportazione, perseveranza e coraggio, pacificità e flessibilità, radicamento ma nello stesso tempo anelito all'alto, oblatività e ospitalità, continuo rinnovamento, evoluzione ed espansione, completezza e totalità, silenzio, meditazione e sacralità, virtù che noi uomini dovremmo imparare dagli alberi e dovremmo impegnarci ad attuare per fare di questa vita e di questa terra un mondo migliore.
C'è un altro aspetto che volevo sottolineare che riguarda proprio questo discorso dell'imparare, no? I testi che abbiamo letto, probabilmente molti ascoltatori hanno in qualche modo rinnovato dei ricordi, perché quasi tutti questi testi sono stati studiati sui banchi di scuola. Nomi appunto come Dante, Ariosto, Carducci, Quasimodo rievocano immediatamente proprio la nostra prima giovinezza. Spesso però quei testi sono stati abbandonati insieme con una vecchia cartella in una stanza, in un ripostiglio mai più. Invece anche semplicemente riprendere in mano i vecchi libri di scuola e ritrovare questi straordinari capolavori può essere un nutrimento per l'anima qualunque età.
Infatti forse anche proprio alla scuola dell'ultimo libro che ho scritto, Roma e Lazio, letteratura e civiltà, in cui ho raccolto 44 autori dal Medioevo ad oggi che parlano di Roma e del Lazio, mi sono resa conto più che mai che la letteratura è il luogo delle risposte esistenziali. Leggendo i poeti e gli scrittori di un territorio, tu riesci a cogliere l'anima segreta di quel luogo, di quel paese, di quel popolo, e così anche nella vita in generale. La poesia è la parola che col minimo dice il massimo, è come la bacchetta magica del
rabdomante.
Del rabdomante, esatto, e che riesce a captare vene acquifere sotterranee che all'uomo della strada sfuggono. Quindi il poeta è colui che sa leggere al di là, che sa andare nelle profondità delle cose. E quindi il mio sogno sarebbe di poter espandere questa ricerca oltre la letteratura italiana anche alla letteratura europea e magari extraeuropea, solo che richiederebbe un lavoraccio di anni e adesso ho già altri cinque libri nel cassetto, non so, però è una ricerca che mi affascina, perché attraverso le poesie dei poeti sugli alberi si potrebbero effettivamente far emergere delle verità di fondo sulla vita che potrebbero costituire un elemento di riflessione profonda sul nostro esistere.
Certo, e poi appunto non smettere mai di
non smettere di mai, infatti
è veramente una lezione meravigliosa.
Sì, c'è il fondatore dell'Accademia dei Lincei di Roma, Federico Cesi, che a 18 anni ha fondato questa accademia di scienziati dove convergevano studiosi di tutte le discipline, tra cui anche Galileo Galilei, l'inventore del telescopio, che era stato definito il ponte tra l'uomo e le stelle. Questa definizione mi è sempre piaciuta molto. E questo Federico Cesi diceva che bisogna incominciare presto a studiare e non finire mai. Ecco, entrare nell'ottica dell'educazione permanente, perché lo scibile umano è talmente sconfinato che non ci si può mai sedere sul tronetto del sapere, ma bisogna mettersi in cammino e coltivare quella curiositas tipica dell'Ulisse Dantesco, che dice misi me per l'alto mare aperto della conoscenza, no?
Grazie allora alla professoressa Luisa Gorlani.
Grazie
di stata
a Rosario,
in
che è una persona straordinaria, davvero tanto caro e profondo, e anche lui versatile, pieno di interessi.
E grazie quindi di averci parlato di questo, di averci riassunto anche un po' la conferenza relativa alla simbologia degli alberi in poesia da Dante a Quasimodo, anche noi appunto, anche se con un minimo appunto restringimento di questa antologia,
proprio l'essenziale,
esatto,
dai.
L'abbiamo presentato anche questa mattina, quindi grazie a Luisa Gorlani di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.